Buongiorno, ben ritrovati e benvenuti alla terza lezione del corso di elettrotecnica. Bene, se avete notato, non vi ho commentato la volta scorsa tutte le ultime slide del capitolo precedente. In realtà si tratta di immagini da consultare per capire quali sono i componenti che possono formare una rete elettrica. Lo lascio al vostro divertimento, diciamo. E mi dedico quindi oggi al capitolo 2 e quindi al file che contiene le slide del capitolo 2 che stiamo vedendo qui oggi in questa lezione, che poi potete anche scaricare a parte, come sempre, dal sito di Moodle. Bene, di che cosa ci dedichiamo in questo capitolo? Ci dedichiamo di classificazione degli MB-poli, ma poi vedrete di fatto ci concentreremo sui B-poli per ora. Però le prime definizioni ve le do più generali, quindi parlo di MB-poli. Parliamo anzitutto di energetica degli MB-poli e l'energetica è quel tipo di classificazione che va a considerare e esaminare i comportamenti energetici che tipicamente sono interni, quello che avviene all'interno dell'MB-polo. Bene. Per fare questo abbiamo bisogno però di vedere anche il suo comportamento energetico ai morsetti e quindi di parlare di lavoro elettrico scambiato ad una porta, che è dato, anzitutto, come tutti i lavori, è riferito a un intervallo di tempo, mentre la potenza è riferita a un istante specifico. Il lavoro ha una natura integrale. Non nelle superfici, non nelle linee, come abbiamo visto per tensioni e correnti, correnti e tensioni volta scorsa, ma integrata nel tempo. E è definito proprio con totale analogia a quello che si fa in meccanica come integrale della potenza estesa ad un intervallo di tempo che va da un istante t0 a un istante finale t. Se questa è potenza elettrica, come nel nostro caso, quello che viene fuori è lavoro elettrico, appunto, tra un istante iniziale t0 e un istante finale t. Si misura in joule, così dicono i fisici, e noi ovviamente rispettiamo quello che dicono i fisici, però diciamo che a noi fa più comodo fare uso dei wattora, o anche dei multipli, kilowattora e così via. I wattora cosa sono? Sono i watt sviluppati per tanti secondi, quanti ce ne stanno in un'ora. Quindi, siccome l'ora è costituita da 3600 secondi, il joule è un watt per secondo, diciamo che un wattora equivale a 3600 joule. È un'unità di misura più grossa e questo è uno dei motivi per cui a noi ingegneri piace di più del joule. Anche se potremmo fare uso di multipli anche qui, ma insomma questa è l'unità di misura che è più simpatica agli ingegneri. Queste definizioni valgono anche come caso particolare in condizioni stazionarie, al che la potenza è costante. Allora in questo caso che cosa possiamo fare? Possiamo P costante, quindi maiuscola, portarla fuori dal segno di integrale, eccola qui, e l'integrale integrale in dt e basta, si limita, diventa semplicemente l'intervallo temporale dt. Intervallo temporale dt tra l'istante iniziale t0 e l'istante finale t, qualsiasi esso sia. Questa è una relazione che poi ci torna comodo presto, come vedrete. Bene, detto questo, ovviamente se parlo di lavoro ad una porta, viene voglia di dire è un lavoro immesso nella porta o che estraggo dalla porta, è un lavoro entrante o è un lavoro uscente? Beh, la risposta a questa domanda è banale, può essere entrante o uscente, l'uno o l'altro, a secondo di come sono fissati i riferimenti per la potenza. Se la potenza P che compare qui, oppure compare qui, è fissata con la convenzione degli utilizzatori, allora la potenza entrante e l'integrale mi dà lavoro entrante, viceversa ho lavoro uscente, ovviamente. Cose già viste, quindi è inutile che ci perda altro tempo. Invece vi faccio notare un'altra cosa. Questa è la definizione di lavoro e questa quantità integrale della potenza alla porta si chiama effettivamente lavoro, però spesso, in modo un po' improprio, lo si viene chiamato energia. Ad esempio, quando ci fatturano l'energia elettrica a casa, quello che ci fatturano in realtà è il lavoro che noi assorbiamo al nostro contatore in un arco di tempo che corrisponde ad un mese. Però se voi andate a dire a un funzionario dell'Enel che avete comperato del lavoro elettrico, probabilmente ovviamente è un po', rimarrà un po' sorpreso, è meglio che gli parliate di energia elettrica così vi capite più rapidamente. Bene, passiamo oltre e parliamo di come viene usato il lavoro per classificare un componente elettrico. Allora, in base al lavoro possiamo distinguere gli MB-poli tra attivi e passivi. Quando un MB-polo è attivo, dobbiamo andare a vedere se è in grado di erogare lavoro e perché è in grado di erogarlo. Allora, diciamo che un MB-polo è attivo se può erogare lavoro elettrico in modo illimitato nel tempo. E come farà mai a erogare lavoro elettrico in modo illimitato nel tempo? Qualsiasi sia l'estensione dell'intervallo temporale, come vedete indicato qui, bisogna che gli venga fornita energia o lavoro da qualche altra parte, cioè bisogna che al suo interno, ecco qui il comportamento interno, avvengano delle trasformazioni energetiche che fanno sì che viene prelevata energia da un certo bacino fisico e venga riversata, trasformata in forma elettrica. Questa trasformazione può essere limitata se ce ne freghiamo di capire quanto grande è il bacino fisico e quindi possiamo certamente, è diverso da quello elettrico, possiamo assumere che possa continuare illimitatamente. E un'altra proprietà che attribuiamo ai bipoli che chiamiamo attivi è la capacità di fare anche l'inversione opposta, ovvero assorbire lavoro elettrico e buttarlo dove? Buttarlo in un'altra forma energetica che è dotata di un serbatoio, di un bacino, di una capacità grande a piacere. Non ci importa quantificarla perché non ci importa fare analisi termiche, analisi meccaniche, analisi di altra natura fisica, no? Allora ecco come si esprime tutto questo. Diciamo che il lavoro erogato in un qualsiasi intervallo di tempo può essere positivo, erogazione indefinita, può essere nullo, può succedere anche questo, oppure può essere minore di zero, negativo, assorbimento indefinito. Questo è il bipolo attivo. Adesso passiamo al bipolo passivo. Verrebbe da dire che non può mai erogare, verrebbe la cosa più spontanea che viene da dire, ma in realtà non è proprio così. Noi ai bipoli che chiamiamo passivi o MB-poli che chiamiamo passivi attribuiamo, concediamo di poter erogare lavoro elettrico, però questo lavoro elettrico non può mai superare quello che è stato precedentemente assorbito. E per fare questo deve essere stato anche immagazzinato, evidentemente, in qualche forma, no? Cioè, e quindi diventato energia accumulata al suo interno. Quindi se in un certo istante iniziale abbiamo un'energia all'interno del nostro componente che indichiamo con W all'istante T0, appunto in seguito ad assorbimento precedente, da questo momento in poi, quindi nell'intervallo di tempo che va da T0 al generico T, possiamo sì erogare lavoro elettrico, però non più di quanta energia abbiamo precedentemente accumulato, immagazzinato. Questa è la condizione. Quindi non è una erogazione indefinita, ma è limitata. È limitato l'assorbimento che avviene prima ed è poi limitata anche l'erogazione che avviene successivamente. Si può essere anche più precisi, perché in realtà il lavoro limitato che può essere erogato nell'intervallo di tempo non solo deve essere minore o uguale dell'energia precedentemente immagazzinata, ma possiamo dire che l'energia cala, se l'energia cala da un livello a un livello più basso, quindi a un decremento, il lavoro erogato non può essere maggiore di questo decremento e non di tutta l'energia immagazzinata all'inizio, perché immagino in questo caso che un po' di energia rimanga ancora all'interno dell'elemento. Quindi l'espressione che se ne ottiene è questa: il lavoro erogato in un intervallo di tempo uscente, eccolo qua, deve essere minore o uguale di che cosa? Allora, con delta di solito si indicano gli incrementi, meno delta il decremento, di quanto si riduce l'energia interna accumulata nello stesso intervallo di tempo. Cosa succede in condizioni stazionarie? Ancora una volta vi tiro in ballo le condizioni stazionarie. Anzitutto l'intervallo di tempo abbiamo visto prima che si indica con P moltiplicato per l'intervallo di tempo dt. Eccolo qua, come vedete, proprio. per dt. Però succede anche un'altra cosa molto interessante, ed è che in condizioni stazionarie sappiamo che tutte le grandezze elettriche sono costanti, e lo è anche quindi l'energia immagazzinata, quindi il decremento di una cosa costante è zero. Quindi avrei P per dt minore o uguale di zero, ma siccome dt è positivo, perché sono incrementi di tempo a crescere, quello che salta fuori è che un bipolo o M bipolo passivo in condizioni stazionarie non può che avere potenza uscente minore di zero, ovvero non può che assorbire potenza elettrica, che è la condizione che verrebbe più naturale pensare, ma in realtà è un caso particolare dei due precedenti che vi ho esaminato, che vi ho presentato, illustrato, come potete vedere. Bene, andiamo avanti e vi parlo adesso di un'ultima considerazione di tipo energetico, che è quella che riguarda la perfezione. Noi parliamo di perfezione energetica quando consideriamo la possibilità per un componente di effettuare un'unica forma, un unico tipo di trasformazione energetica. E quello che ne derivano sono dei bipoli che, diciamo, sono perfetti, energeticamente perfetti. Voi sapete bene che perfezione è un'espressione di idealità, nulla è perfetto sulla Terra, quindi si tratta effettivamente di un'astrazione. Nella realtà avvengono in ciascun componente tante trasformazioni energetiche diverse, in cui una può essere predominante ma non esclusiva. Bene, detto questo, fatto questa precisazione, definiamo il generatore perfetto, ed è quello che può solo convertire, erogare oppure assorbire lavoro elettrico in modo reversibile, perché appunto erogare oppure assorbire, in alcuni casi l'una e in alcuni casi l'altra, e illimitatamente, perché c'è il solito serbatoio di capacità infinita, come abbiamo visto prima per il bipolo attivo. Però se dico che questo è un generatore perfetto, dico che non è capace di fare alcun altro tipo di effetto energetico, di sviluppare alcun altro tipo di effetto energetico, ed è una bella astrazione sicuramente. Poi possiamo considerare il resistore perfetto. Il resistore perfetto può fare invece un solo tipo di trasformazione energetica, l'assorbimento del lavoro elettrico immesso alla porta elettrica in una forma diversa di qualsiasi tipo, però è irreversibile, non può tornare indietro, e quindi appunto anche in modo illimitato, perché viene sprecata in un altro serbatoio che ha capacità infinita ma non sa tornare indietro. Ad esempio una stufa elettrica produce tutto il caldo che vogliamo assorbendo lavoro elettrico, però non lo recuperiamo più quel calore, no? Chiaramente. Invece una batteria ricaricabile che sta dentro il nostro telefonino si colloca come comportamento più vicino a quello del generatore perfetto. Però qualcuno di voi mi dice, però quando la sto caricando mi accorgo che si scalda, e allora io vi rispondo, vedete, è un generatore, perché poi può erogarlo quel lavoro accumulato in precedenza, ma non è perfetto, perché se si scalda vuol dire che sta dissipando al suo interno, quindi è l'insieme di un generatore perfetto e di un resistore perfetto, se proprio vogliamo dire le cose con più precisione. Questo per farvi vedere che differenza c'è tra oggetti reali e queste definizioni di perfezione. E già che ci siamo, definiamo anche un accumulatore perfetto. L'accumulatore perfetto è un componente che può assorbire lavoro elettrico e accumularlo. In che forma? Non in una forma diversa, meccanica, termica, eccetera, ma in forma elettrica. Come abbiamo immaginato prima per il bipolo passivo, vi ricordate? In una forma elettrica, e quindi può successivamente restituirla, però in modo limitato, perché l'energia elettrica immagazzinabile, essendo una quantità elettrica, dobbiamo assumere certamente che sia limitata. Ed ecco quindi che si ottiene uno scambio bidirezionale con un serbatoio non di capacità infinita e di natura diversa, ma con un serbatoio elettrico. Quali sono i componenti che finiscono per comportarsi in questo modo, o quasi in questo modo? Beh, li conoscete, sono il condensatore, allora parliamo di condensatore perfetto, e l'induttore, allora parliamo di induttore perfetto. Come vedete, vado a parare vicino a dei concetti già visti in elementi di fisica. Bene, detto questo, finisco di parlare di energetica e vi parlo invece di una classificazione radicalmente diversa che non va a preoccuparsi dei fenomeni interni al singolo componente, al singolo bipolo, ma che si limita invece a guardare come si comporta esternamente. Ora, il comportamento esterno è espresso dalle quantità che abbiamo visto la volta scorsa, tensione e corrente, quindi si limita a considerare le tensioni e le correnti alle porte, sia un bipolo all'unica porta ovviamente. E in che modo le considera? Vede come sono vincolate tra di loro. Ecco qui quello di cui vi sto parlando nella slide 6, riguarda il comportamento esterno degli M bipoli, comportamento che è individuato dai legami matematici che sussistono tra tensioni e correnti. Legami matematici perché sono delle equazioni matematiche, si chiamano anche equazioni esterne o relazioni esterne, proprio perché alludono a ciò che si vede dal di fuori. Ogni legame matematico diverso individua una particolare tipologia di M bipolo e quindi esistono tante diverse tipologie di M bipolo. Bene, entriamo adesso in una classificazione. Detto questo, vediamo di distinguere, di individuare i bipoli adinamici oppure di ordine zero, che sono quelli in cui il vincolo tra tensione e corrente, vedete che sto parlando di bipoli adesso, comincio a semplificare un po' il quadro perché andremo proprio in questa direzione, sempre di più. Di M bipoli parleremo, ma tra varie lezioni, per ora ci focalizziamo sui bipoli, quindi una sola tensione e una sola corrente, sono vincolati da un'equazione che si può scrivere in questo modo. Cosa vuol dire questa equazione? Vuol dire che ogni valore attuale istantaneo di tensione tramite questa funzione è vincolato, posto uguale a zero, è vincolato a un valore attuale di corrente. Questa è l'espressione implicita cosiddetta del legame tensione-corrente. Scritto così vuol dire, e come l'ho presentato, che qui penso che non debbano comparire derivate temporali, quindi espressioni di tipo differenziale analitico, oppure integrali. Sono algebriche o qualcosa di analogo all'algebrico. E significa che questa relazione, questo vincolo, non tiene conto della dipendenza dal tempo, della dinamica, quindi ecco perché si chiamano adinamici. E per il fatto che sono privi di derivate, si dice che sono di ordine zero. Non c'è la derivata prima, non c'è la derivata seconda e così via. E questa è una bellissima proprietà, la vedremo tra un attimo, cioè torna molto comoda, ma non sempre le cose vanno così perché ci sono dei bipoli chiamati dinamici oppure di ordine superiore, ordine 1, ordine 2, in cui il vincolo tra la tensione e la corrente implica di tenere conto del loro andamento temporale tramite le derivate. Quindi V o I possono comparire con le derivate oppure per le proprietà di equivalenza, di inversione tra derivate e integrali tramite i loro integrali. In questo caso quindi il legame più complicato si chiama legame funzionale perché tiene conto delle funzioni nel tempo, appunto. Il bipolo si chiama dinamico, come vedete qui, e appunto la cosa, lo ribadisco, è un po' più complessa che nel caso dei bipoli adinamici. Noi adesso per un bel po' di tempo parleremo di bipoli adinamici, a un certo punto dovremo tirare in ballo anche quelli dinamici, però alcune proprietà introduttive intanto possiamo già in grado di considerarle estese ad entrambe le possibilità. E la prima che vi introduco è quella del punto di lavoro. Il punto di lavoro è una qualsiasi coppia di valori tensione corrente che sono compatibili con la relazione tipologica, le equazioni che vedevamo prima, queste, o la 1 o la 2. Vanno bene entrambe, a seconda dei casi. E il vincolo che salta fuori mi permette di dire che a una certa tensione, in certe condizioni, può corrispondere solo una corrente, quella coppia tensione-corrente è un punto di lavoro. È uno stato di funzionamento legittimo di quel particolare bipolo. Ovviamente, visto che abbiamo un'unica equazione e due variabili, tensione e corrente, esistono per ogni diverso valore di tensione in generale diversi valori di corrente o viceversa, e quindi esistono tanti punti di lavoro, infiniti punti di lavoro. Se noi li mettiamo tutti insieme, magari li rappresentiamo nel piano cartesiano, otteniamo una curva che si chiama caratteristica esterna nel piano tensione-corrente oppure corrente-tensione, che è appunto l'espressione grafica del legame matematico dell'equazione che vedevamo prima. È il luogo dei punti di lavoro, si può anche dire così. Allora, vedete qui una possibile caratteristica esterna, avendo messo la corrente in ascissa e la tensione in ordinata, e qua lo stesso legame con la tensione in ordinata e la corrente in ascissa. In effetti entrambe queste due possibilità sono legittime, a seconda dei casi useremo quella che ci fa più comodo. Vi faccio notare che per fare tutto questo dobbiamo preventivamente individuare in modo univoco la tensione e la corrente, quindi del nostro bipolo dobbiamo aver fissato il più e meno di tensione ai morsetti e la freccia di corrente entrata a un morsetto per la corrente. Tutto questo va fatto in modo specifico, secondo individuando i due morsetti, perché dire in particolare che la freccia entra qui dal morsetto nero è cosa ben diversa che dire che la freccia entra invece dall'altra parte dal morsetto bianco, no? Quindi la posizione dei riferimenti va fatta tenendo conto della realtà fisica del componente, ed è per questo che qui vi ho fissato con un morsetto con un polo nero e con una banda nera la parte sinistra del bipolo. Bene, procediamo e vediamo adesso come si caratterizzano le caratteristiche esterne per i bipoli adinamici. I bipoli adinamici, visto che non hanno un'equazione che non tiene conto della variabilità temporale, presentano sempre la stessa caratteristica qualsiasi sia la modalità di variazione di tensioni e correnti, quindi di tensione e corrente, quindi qualsiasi sia il regime di funzionamento. E quindi abbiamo una bellissima proprietà: un'unica curva nel piano IV o VI che vedevamo prima mi va bene per caratterizzare il comportamento in qualsiasi rete questo bipolo si trovi a funzionare, reti in regime stazionario, in regime periodico e così via, no? Ed è una bella, un bel vantaggio. Se ci pensate, le cose sono molto più complicate per il bipolo dinamico, perché nell'equazione ci stanno dentro le derivate e quindi i punti di lavoro e quindi le caratteristiche esterne sono diverse, ce n'è tante, sono diverse una per ogni dinamica di funzionamento, una per ogni regime di funzionamento. E siccome i regimi di funzionamento in realtà potrebbero essere infiniti, perché uno potrebbe immaginarsi regimi sinusoidali a tutte le possibili frequenze, regimi vedremo, vi farò vedere che solo parlando dei regimi periodici ce n'è una gamma veramente sterminata, e allora per poter avere un strumento utile di esame del comportamento del bipolo dinamico avrei bisogno non di un'unica caratteristica, ma di una enciclopedia a tre cani con ogni pagina che mi contiene una diversa caratteristica di funzionamento, e sarebbe veramente un pasticcio enorme gestire una cosa del genere. Allora capite che in questi casi dove ci sono una caratteristica statica per il regime stazionario e tante caratteristiche dinamiche, una per ogni diverso regime dinamico, perdono di significato e non se ne fa uso. Si fa molto uso della caratteristica esterna o caratteristica statica, perché è la stessa cosa in regime adinamico, ce n'è una unica appunto, mentre si dimenticano le caratteristiche esterne nel caso dei bipoli dinamici. Bene, detto questo, vi presento due punti di lavoro notevoli della caratteristica esterna. Il primo si chiama punto di lavoro a vuoto ed è quello che si ottiene quando la corrente ai morsetti del nostro bipolo è uguale a zero. Per I uguale a zero la tensione si chiama tensione a vuoto. C'è questo O qui a pedice, che viene dall'inglese e vuol dire open, evidentemente nella nostra rappresentazione è esattamente questo punto, laddove la corrente è nulla. L'altro punto notevole si chiama punto di lavoro in cortocircuito e si ottiene laddove la tensione reciprocamente è uguale a zero. Eccolo qua, la corrente corrispondente si chiama corrente di cortocircuito, CC, in inglese SC, short circuit, ed è evidentemente questo punto. corrente di cortocircuito e tensione a vuoto sono proprietà notevolissime di ogni bipolo e di ogni caratteristica esterna di bipoli a dinamici, ma anche dinamici volendo, per carità, e quindi bisogna avere bene in mente che cosa sono. Cosa notevole che devo segnalarvi, in alcuni casi l'uno o l'altro possono non esistere, perché può essere che la caratteristica non intersechi mai l'asse delle correnti, si tiene lontano sempre da essa, ad esempio sempre qua sopra, e allora ICC non esiste in questo caso, e viceversa ovviamente può succedere una cosa analoga anche per la tensione a vuoto. In generale ci sono, ma non facciamoci la testa se per caso uno dei due non esiste. Bene, altra cosa notevole da tenere conto è che la caratteristica che vi ho presentata dipende dai riferimenti, e vediamo come dipende dai riferimenti. Allora, immaginate che questo sia il bipolo da cui abbiamo cominciato questa analisi, e quella è effettivamente la caratteristica che abbiamo già visto, e immaginiamo che per qualche motivo vogliamo invertire il riferimento della corrente, quindi non prendere la freccia uscente dal morsetto, scusate, entrante nel morsetto nero, ma prendere invece quella uscente dal morsetto nero, e quindi di conseguenza dovrei dire entrante dal morsetto bianco. Che cosa succede? Succede che invertendo il riferimento di corrente, detto ancora nella prima lezione, i valori di corrente che ne derivano sono ribaltati, rovesciati nel segno, invertiti nel segno, e quindi non ho più valori di corrente. Ad esempio, qui immaginiamo che questo sia il punto a 10 A, ma avrò un punto di corrente a meno 10 A che sta di qua, e così per tutti i punti della caratteristica esterna. Detto in altre parole, invertendo il riferimento di corrente, la caratteristica esterna si ribalta sull'asse delle tensioni, come vedete proprio rappresentato qui. Ma questa non è l'unica possibilità, possiamo anche immaginare, a partire dalla situazione iniziale, di ribaltare il riferimento di tensione, quindi rimettere il più a destra sul morsetto bianco e il meno a sinistra sul morsetto nero. Che ne succede? Succede che le tensioni non sono più quelle iniziali, ma sono ribaltate nel segno, quindi un più 5 volt diventa un meno 5 volt, ed ecco quindi questo per qualsiasi punto della caratteristica esterna, la caratteristica esterna ne risulta ribaltata intorno all'asse delle correnti. Se nella situazione iniziale era questa, adesso ho questa caratteristica esterna con questo riferimento. Nulla mi impedisce ovviamente di ripensare, di rovesciare i riferimenti sia di tensione che di corrente. E allora che succede? Succede che devo ribaltare sia intorno all'asse delle correnti che intorno all'asse delle tensioni, e salta fuori questa caratteristica. Vedete che ho I' e V', che sono appunto la caratteristica tensione corrente invertita. In altre parole, sia che facciate il doppio ribaltamento con questo percorso, sia che lo facciate con l'altro, il punto di arrivo è la caratteristica simmetrica rispetto all'origine degli assi. Vedete ancora una volta quindi quanto importante siano i riferimenti, perché la caratteristica dobbiamo averla individuata in modo chiaro e usata in modo assolutamente inequivoco, e se non abbiamo posto i riferimenti rischiamo di confondere queste curve l'una con l'altra, che sono evidentemente una diversa dall'altra, e sarebbe disastroso, anche se sono parenti l'una dell'altra, ma sono una diversa dall'altra, sarebbe disastroso prenderne una al posto dell'altra. Quindi i riferimenti di nuovo sono di importanza capitale. Bene, detto questo, adesso passo a elencarvi alcune caratteristiche specifiche che possono assumere le caratteristiche esterne, proprietà specifiche che possono assumere le caratteristiche esterne dei bipoli, e la prima che vi introduco è quella del bipolo controllato in corrente. Si dice che un bipolo è controllato in corrente quando l'equazione esterna implicita che vedevamo prima può essere esplicitata nella tensione, cioè può essere riscritta come V uguale a una funzione della corrente, che vuol dire che effettivamente questa è una funzione in senso matematico. Per ogni valore di corrente si ha un valore di tensione, e è un caso specifico particolare è costituito da questo componente elettronico, si chiama tubo a gas, ma tutto sommato così si comportano anche i tubi fluorescenti o spesso chiamati tubi al neon, che illuminano molti edifici, molti ambienti. E il simbolo del tubo a gas è questo specifico qui, invece che uno scatolotto si usa un simbolo ben particolare, visto che sappiamo di che tipo di dipolo stiamo parlando, e con i riferimenti che vi ho posto la caratteristica è questa. Vedete che effettivamente per ogni valore di corrente c'è un unico valore di tensione, e vuol dire che vale questa situazione, quindi è esplicitata nella tensione in funzione della corrente. Si può fare anche l'operazione opposta, cioè esplicitare, pensare di poter esplicitare il bipolo in funzione della tensione, con corrente esplicitata in funzione della tensione, allora si dice che il bipolo è controllato in tensione. Per una determinata tensione so subito quanto vale la corrente. Eccolo qua. Un particolare bipolo che si comporta così è il diodo a effetto tunnel che vedete qui. Attenzione, vedete che qui abbiamo la tensione in ascissa e la corrente in ordinata, e quindi è la situazione opposta rispetto a questa, e evidentemente nell'uno e nell'altro caso valgono queste funzioni, ma non valgono le funzioni inverse. Ad esempio, in questo caso non posso dire che nota la corrente so quanto vale la tensione. Questo valore di corrente avrei un valore di tensione qui, un altro valore di tensione qui, un terzo valore di tensione qui, quindi assolutamente non vale il controllo in corrente, vale solo il controllo in tensione e viceversa. Però in alcuni casi invece è vero che vale sia il controllo in tensione che il controllo in corrente, e questo vuol dire che si può esplicitare l'equazione implicita tanto in tensione V uguale a funzione di I oppure in corrente I uguale a funzione di V. E ovviamente queste due funzioni che saltano fuori sono una la reciproca, una l'inversa dell'altra. Il diodo aggiunzione che vedete rappresentato qui, che ha questo simbolo, ha proprio una caratteristica che gode di questa proprietà. È fortemente non lineare, come vedete, però è certamente controllato in tensione e, volendo, anche in corrente. A questo punto definiamo i bipoli inerti, la definizione è semplice, sono quelli per cui a corrente nulla corrisponde tensione nulla e viceversa. Detto in altre parole, la caratteristica interseca gli assi solo nella loro origine. Succede per tutti e tre, qui, 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 ma ovviamente ci sono bipoli per i quali invece non succede, presto ne troveremo. Passo avanti con altre caratteristiche. Bipoli controllati né in corrente né in tensione. Può succedere anche questo. Non esiste, purtroppo qui c'è un errore, chiedo scusa, lo correggerò poi nelle slide che vi troverete scaricate. Ignorate questa espressione qua e dite: non esiste né V uguale F di I e nemmeno I uguale F di V. E un esempio è questo. Questa è chiaramente una caratteristica che non può essere vista come corrente funzione della tensione, né nemmeno come tensione funzione della corrente, perché ci sono questi due tratti paralleli agli assi che mi impediscono l'una o l'altra di queste operazioni. Così si comporta, la fotografia è giusta, il simbolo è anche giusto, chiedo scusa, il diodo, quel diodo particolare che si chiama il diodo Zener. Esistono anche bipoli che hanno zero gradi di libertà, cioè in altre parole sono governati non da un'equazione ma da due equazioni, e quindi avendo due gradi, due variabili, tensione e corrente, due equazioni, la soluzione è un unico valore di tensione e un unico valore di corrente, che vuol dire hanno un unico punto di lavoro di funzionamento, la caratteristica si riduce a un punto. Questo oggetto strano che vedete qui si chiama annullatore, è utile in molte analisi, può essere costruito anche con dell'elettronica un po' particolare, ad esempio con un microprocessore, e ha appunto la proprietà di avere sempre tensione nulla e corrente nulla, un unico punto di lavoro come vedete qua. Facciamo una cosa. Questo lo cancelliamo perché mi dà fastidio vedere sta stupidaggine. Questo no. Bene, adesso mi sento un po' più tranquillo. Ripristino. Automatica, benissimo. Poi esistono anche dei bipoli che sono chiamati isteretici, perché utilizzano materiali dotati di isteresi, che hanno un comportamento molto più bizzarro, va un Poi in tante direzioni diverse il punto di lavoro si presenta in tante posizioni diverse che risentono della storia. Quindi se a partire da tensione corrente nulla le faccio crescere, poi ne faccio scendere la tensione, poi faccio ricrescere, eccetera, vedo che vado a parare in zone diverse, in tutta un'area potenzialmente del piano IV, e quindi la caratteristica si spancia, diventa un'area addirittura. Quindi è il caso opposto rispetto al nullatore che ha un unico punto. Vediamo di andare avanti ancora. Vi parlo del bipolo bilaterale. È un bipolo simmetrico, che ha caratteristica simmetrica rispetto all'origine. Se prendete una qualsiasi di queste rette indicate con teta, è il caso proprio di una caratteristica simmetrica rispetto all'origine, e in questo caso avviene una cosa carina, divertente, che quando facciamo il doppio ribaltamento per doppia inversione dei riferimenti, sia di tensione che di corrente, la caratteristica, essendo simmetrica rispetto all'origine, torna alla forma originale. Cioè, in altre parole, con il doppio ribaltamento ho sempre la stessa caratteristica che avevo in partenza, il che vuol dire che non occorre sapere come metto i morsetti, fissata la convenzione degli utilizzatori o dei generatori, come metto i riferimenti dei morsetti nell'uno o nell'altro modo. E detto in altre parole, i morsetti possono essere confusi l'uno con l'altro. È l'unico caso in cui non è importante distinguere i morsetti. In tutti gli altri casi vanno attentamente distinti, come vi ho già fatto notare. Esistono poi bipoli comandati o pilotati, che sono quelli che sono sensibili a una grandezza fisica diversa dalla tensione e dalla corrente ai morsetti, che ne modifica il comportamento. In questo caso, vedete qui, questo oggettino ha qui un intaglio da cacciavite e questa parte bianca può essere ruotata rispetto alla parte inferiore. Qua vedete una rappresentazione di quello che avviene, quindi c'è una grandezza fisica che possiamo applicare, che è l'angolo di rotazione con il cacciavite. Ciascuna posizione diversa angolare corrisponde a una caratteristica diversa. Quindi questa retta, ad esempio, questa retta, oppure questa retta per tre posizioni angolari diverse. Un oggetto così si dice che è comandato, in questo caso la grandezza di comando o di pilotaggio è la rotazione angolare, una quantità quindi meccanica, se volete. Così pure si comportano oggetti più grossi che si chiamano reostati, funzionano più o meno sullo stesso principio, solo che questi sono per circuito elettronico, quelli sono invece per circuiti di potenza, ma poi ci sono anche degli oggetti in cui la grandezza di comando è la temperatura a cui viene posto il componente, si chiamano termoresistori, quelli in cui la grandezza di comando è la radiazione luminosa che incide sul componente, si chiamano fotoresistori, e poi potrei andare avanti e fare una lista infinita di queste cose. Esistono anche i bipoli tempo varianti, nei quali molto semplicemente la grandezza di comando è il tempo, il che vuol dire che invece che essere una posizione angolare, ciò che varia la caratteristica istante dopo istante è appunto il trascorrere del tempo. Bene, ultima cosa che vi racconto sulle possibili proprietà che si deducono dall'osservazione della caratteristica esterna riguardano la passività. Allora sappiamo che con un bipolo passivo, l'abbiamo visto prima in condizioni stazionarie, in un bipolo passivo a dinamico la condizione stazionaria è caratteristica e individua tutte le possibilità di funzionamento, ve l'ho detto prima, un'unica caratteristica esterna, la potenza entrante deve essere maggiore o uguale a zero. Vi avevo dedotto la potenza uscente è minore o uguale a zero, ma ovviamente la stessa cosa è per potenza entrante maggiore o uguale a zero. Ma da cosa è data la potenza? La potenza è data dal prodotto tensione corrente, e quindi se abbiamo una convenzione degli utilizzatori, qua non ho messo i riferimenti ma li possiamo dedurre immediatamente da quello che è scritto qua, abbiamo che con corrente positiva e tensione positiva il prodotto tensione corrente e quindi potenza risulta positivo, ed è così in tutto il primo quadrante. Ed è così la stessa cosa anche in tutto il terzo quadrante, perché entrambe V e I qua sono negative, il prodotto è positivo. Invece nel secondo quadrante, nel quarto quadrante, il prodotto sarebbe negativo. Allora, se la caratteristica si tiene sempre nel primo e terzo quadrante, poi passa per l'origine degli assi, è inerte in questo caso, come vedete, allora possiamo dire tranquillamente che questo esprime il fatto che il nostro bipolo in condizioni stazionarie, ma essendo adinamico anche in qualsiasi altra condizione, non può che e avere potenza entrante positiva. I punti di funzionamento legittimi sono solo dove P è positiva, primo e terzo quadrante. Ovviamente, se ribaltiamo le considerazioni applicando la convenzione degli utilizzatori, dobbiamo ragionare al rovescio, dobbiamo vedere dove la potenza uscente è minore di zero, come nella deduzione iniziale di qualche slide fa, e allora in questo caso vedremo che la caratteristica si deve presentare così, che è questa stessa, avendo ribaltato o la tensione o la corrente, ovviamente. No, in questo caso avendo ribaltato la tensione, ma proprietà analoghe saltano fuori ribaltando la corrente. Bene. Invece un bipolo attivo che cosa fa? Fa, abbiamo visto, che può, a secondo della situazione, assorbire potenza oppure anche erogarne. Assorbe potenza e l'accumula in una forma energetica diversa, ad esempio chimica, e poi in un momento successivo, in una condizione di funzionamento diversa, con un punto di lavoro diverso, si trova nella condizione di poter erogare questa potenza. E questo è proprio quello che succede con una caratteristica come questa, che non sta in solo due quadranti, ma invade anche un terzo quadrante. In particolare, guardate, con la convenzione dei generatori, eccolo qua, in questa situazione la potenza uscente è minore di zero, quindi il nostro bipolo attivo sta in realtà assorbendo potenza. Che cosa può essere? Un esempio di quello che può succedere qui? Beh, la batteria che abbiamo nei nostri telefonini, quando la mettiamo in ricarica, quel momento lì dalla rete elettrica tramite l'ammitatore gli stiamo buttando dentro potenza elettrica e lui la sta assorbendo a un punto di lavoro che sta qua così. Poi quando la batteria è completamente carica, stacchiamo l'alimentatore, il telefonino può funzionare autonomamente, alimentato dalla batteria interna che nell'alimentare i circuiti del telefonino si scarica, eroga potenza e quindi si porta in un punto di lavoro che sta qua. Vedete, questa caratteristica di poter andare da punti di lavoro in cui assorbe a punti di lavoro in cui eroga è specifica appunto dei bipoli attivi. I bipoli passivi non sono capaci di fare questi giochini, quelli adinamici. Stiamo parlando di cose adinamiche. Bene. Adesso passiamo, dopo aver definito tutte queste possibili proprietà, caratteristiche specifiche che possiamo individuare nella forma grafica della caratteristica esterna, andiamo a definire quelli che si chiamano bipoli, ma la definizione la dopo in generale anche per gli M-bipoli, ideali. Prima avevamo i perfetti con l'energia, adesso abbiamo gli ideali con la tipologia. Allora, i bipoli, M-bipoli ideali, sono ancora una volta delle astrazioni piuttosto spinte, ma anche molto comode proprio per questo, dei componenti reali e che alludono appunto alla caratteristica esterna. Le relazioni tipologiche, le caratteristiche esterne, sono espresse in questo caso da equazioni estremamente semplici, le più semplici che possiamo immaginare. Quindi sono facilissime da trattare e rimangono facili anche quando ne abbiamo un gran numero, perché dobbiamo considerare simultaneamente il comportamento di tanti bipoli contemporaneamente in una rete dotata di notevole complessità. Vado avanti e il primo bipolo, parliamo dei bipoli specificamente, sì, chiedo scusa. Allora, come bipolo ideale adinamico, specificamente dotato di due morsetti, vuol dire che il legame FVI è costituito da un'equazione algebrica molto semplice che esprime l'unica caratteristica esterna. Sono concetti che ho già evidenziato, ma richiamarli non fa sicuramente male. Allora, il primo, stavo dicendo, di tutti questi signori che vi presento si chiama resistore ideale. Allora, voi la parola resistore ce l'avete già nelle orecchie, avete visto le esperienze in fisica di Ohm, di Joule, i fenomeni di conduzione, in mezzo dotato di resistività, bla 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 bla, lo richiamate un po' anche io qualche lezione fa. Due lezioni fa, ma adesso dimenticatevi di tutto quello e pensate invece di dover considerare un bipolo, quindi una scatola con due morsetti, e non sapete nulla di quello che c'è dentro, e facendo le opportune misure, le opportune prove, scoprite che in ogni condizione di funzionamento la tensione è sempre proporzionale alla corrente e il coefficiente di proporzionalità lo indicate con R. Oppure potete rovesciare il discorso e dire che la corrente è sempre proporzionale alla tensione, il coefficiente di proporzionalità lo indicate con G. Allora è facilissimo vedere che questa banalissima, semplicissima relazione tensione-corrente, qua esplicitata nella tensione, qua nella corrente, non sono altro che due forme dell'equazione generale F di tensione corrente uguale a zero, che in questo caso si esprime così: V meno R per I uguale a zero, questa, e I meno G per V uguale a zero. Quindi siamo proprio nella casistica che vi ho introdotto poche slide fa, ma nelle forme direi estremamente elementari. Il parametro R si chiama resistenza e si misura in ohm, proprio come nei fenomeni fisici studiati dal signor Ohm tanti anni fa, e il parametro G si chiama conduttanza e proprio come si faceva allora, l'unità di misura in questo caso è il Siemens, un altro tedesco più o meno della stessa epoca, fondatore della grande azienda tedesca Siemens. È evidente che siccome le due relazioni sono una l'inversa dell'altra, i parametri sono uno reciproco dell'altro, quindi R è 1 su G e viceversa. Se il componente ideale, ipotesi che noi facciamo sicuramente adesso e la useremo sistematicamente nel corso, allora sia R che G sono costanti. In alcuni contesti si potrebbero considerare R e G che variano con l'intensità della corrente o con la tensione, e allora si hanno resistori non ideali, ma non ci interessano adesso. Una volta che abbiamo detto che il bipolo ha questa caratteristica, allora per rendere immediatamente evidente che si tratta di un bipolo con questa caratteristica, lo rappresentiamo con un simbolo specifico, che è quello del zigzag o della greca che avete visto anche in fisica, qua lo vedete ben rappresentato. Bisogna mettere i riferimenti, cosa importantissima, quando scriviamo l'equazione in questo modo intendiamo sempre che i riferimenti rispettano la convenzione degli utilizzatori, quindi la freccia va dal morsetto più al morsetto meno che sta di qua e non viceversa. Altra cosa, questa è una relazione lineare assolutamente simmetrica, quindi il bipolo è bilaterale, se scambiate il riferimento di tensione e il riferimento di corrente nulla cambia, ma si può dire in altro modo, se inverto i due morsetti a parità di altre condizioni nulla cambia, appunto il simbolo stesso dimostra una totale simmetria a destra e a sinistra proprio per questo motivo. Vado avanti. Vi faccio notare che questa è una definizione assiomatica. Non ho, nel definire il bipolo, fatta nessuna ipotesi su come sia fatto dentro. Ho solo detto è una scatola, che rappresento con questo simbolo, vedo che c'è una tensione, vedo che c'è una corrente alla porta e dico che sono proporzionali. A questo punto dico tu sei un resistore, anche se dentro magari avvengono fenomeni stranissimi, diversi da quelli a suo tempo studiati da Ohm, da Siemens e da tutta quella Joule e da tutta quella gente. Benissimo. Vediamo quali sono le conseguenze. Allora, le conseguenze sono queste, che, che a secondo che R sia positiva o negativa, perché attenzione, non so se avete notato, non ho mai posto qui la condizione che R deve essere un numero reale positivo e G un numero reale positivo. È un numero reale e basta, visto che lega due quantità reali, quindi può essere tanto positivo che negativo, no? Nella mia definizione ci sta sicuramente tutto ciò. E allora succede che se R è positivo, la caratteristica esterna a questo andamento, sempre con i riferimenti, con la convenzione degli utilizzatori, sia chiaro. Ma se per caso R è negativo, la caratteristica esterna si presenta invece così. Quindi questa è a pendenza positiva, individuata da un R positivo, e questa è a pendenza negativa, individuata da un R negativo. Notate che anzitutto le caratteristiche sono simmetriche, quindi il bipolo è bilaterale, ancora una volta una conferma di quello che vi ho detto prima in forma analitica, ma notate che avendo la convenzione degli utilizzatori sempre, qui Il prodotto V per I vuol dire potenza entrante e qua abbiamo che V per I è positivo, V per I è positivo, V per I è positivo, V per I è positivo. Qua con V e I positivi, qua con V e I negativi. Cioè in qualsiasi condizione questo signore qua assorbe solo potenza attiva. Quindi è sicuramente passivo, ma proprio passivo passivo che più passivo non si può. Questo signore qua che ha R negativo invece ha comportamento completamente diverso perché, ripeto, ha sempre la convenzione degli utilizzatori. La freccia che va dal più al meno, però qui a una corrente positiva corrisponde a una tensione negativa e quindi la potenza è negativa e la stessa cosa avviene qua. E quindi questo non è un componente passivo, ma è un componente attivo, perché potenza entrante negativa vuol dire che è in grado di erogare potenza fino che vogliamo. Illimitatamente. Ecco quindi appunto salta fuori quello che vi ho detto, con R positivo questa situazione, con R negativo questa, resistore passivo e resistore attivo. Andiamo avanti, vediamole ancora meglio queste condizioni, possibilità energetiche. Allora la potenza, come sempre, è il prodotto V per I, ma abbiamo applicato la convenzione degli utilizzatori, abbiamo fatto questa scelta precisa che cerchiamo di rispettare sempre per questo bipolo e quindi la potenza è entrante come prodotto V per I, ma se invece di scrivere V scrivete R per I, salta fuori che la potenza è R per I, quindi R per I quadro. Oppure usando l'altra espressione, G per V quadro, ed è la potenza V entrante nel bipolo. Ora, siccome i quadrati sono sempre positivi, se R è positiva, abbiamo che R per I è per I quadro è positiva, quindi la potenza entrante è maggiore di zero e di conseguenza il bipolo non può altro che assorbire potenza, lo dice questa espressione con R positivo, la stessa cosa sarebbe qui ovviamente, ma se R è negativo, visto che il quadro è positivo, salta fuori che la potenza entrante è sempre negativa e un bipolo passivo non è capace di fare queste cose. Un bipolo che è capace di fare queste cose si chiama bipolo attivo. Anzi, questo è un caso particolare anche di bipolo attivo perché può soltanto erogare e basta, non è capace mai di assorbire. Bene. Ci sono dei casi limite che vorrei presentarvi. Il primo è quello di cortocircuito. Che cos'è il cortocircuito? È un resistore molto particolare con resistenza nulla o, se volete, con conduttanza infinita. L'equazione diventa che V uguale R per I, ma R uguale a 0, V uguale a 0 qualsiasi sia I, e quindi anche la potenza uguale a 0 qualsiasi sia I. E il cortocircuito lo rappresentiamo allora in questo modo, infatti vedete la tensione è nulla qualsiasi sia la corrente. Notate che si tratta di una retta di questo tipo, quella 19, in cui la pendenza si è ridotta a zero e la retta si è spiaccicata sull'asse delle ascisse. Simbolo che diamo per il cortocircuito è un trattino di collegamento senza zigzag. C'è un altro caso limite che si ottiene in modo invertito quando G è uguale a zero e quindi quando R è uguale a infinito. Allora, in questo caso, guardando la seconda equazione, otteniamo che la corrente che si dovrebbe scrivere come G per V, ma G uguale a 0, la corrente è sempre nulla, qualsiasi sia la tensione, e anche la potenza quindi. Allora, l'oggetto così fatto si chiama circuito aperto e la caratteristica è una retta spiaccicata stavolta sull'asse delle tensioni. Bene. Fatto questo, passerei a parlarvi dei generatori ideali di tensione, del generatore ideale di tensione, che è un altro bipolo estremamente semplice, perché l'equazione, la vedete qui, è V uguale a E e basta. Dov'è? Che cos'è? Per qualsiasi sia la corrente. Quindi la corrente può avere qualsiasi valore, ma la tensione è nota a priori. E è una funzione che determiniamo noi. È un generatore ideale. L'idealità sta proprio nel fatto che questo valore di E lo possiamo stabilire con qualsiasi andamento. E si chiama tensione impressa, qualche volta in modo un po' improprio forza elettromotrice, ma comunque è una quantità nota, la cosa importante è questa, e può trattarsi di un valore costante, e quindi a questo punto se questa funzione è una costante viene costante anche V, quindi si scrive così l'equazione, e si chiama allora generatore ideale di tensione costante, oppure può avere una qualsiasi andamento temporale, uno molto importante può essere un andamento di tipo sinusoidale, e di T è una sinusoide del tempo, allora abbiamo un generatore ideale di tensione sinusoidale. Detto questo, anche qui usiamo un simbolo ben specifico per caratterizzare questo componente così importante che vedete qui, questo, in cui questo più è equipaggio del simbolo, fa parte questo. Qua sono un po' disassati, non so perché sono venuti così, chiedo scusa, devono stare allineati. L'importante è che il più e il meno stanno dentro al cerchio. E poi questo, che è specifico delle tensioni impresse costanti, però. Bene, andiamo avanti. E vediamo il fatto della tempo variabilità o invariabilità. Allora, vi ho detto poco fa che V può essere costante e quindi la caratteristica viene fuori di questo tipo qua. Guardiamo solo la caratteristica di sinistra adesso, per un attimo. Viene fuori di questo tipo qui e vedete che si tratta di una caratteristica che effettivamente presenta il valore di tensione a vuoto, che è proprio E, ma non ha la corrente di cortocircuito, perché essendo parallela all'asse delle correnti, l'intercetta con le correnti non c'è mai. Generatore invece di tensione tempo variante e di T varia nel tempo e così varia anche la tensione. Cosa succede? Succede che se osservo nell'istante T1 a un secondo di osservazione scopro che la caratteristica è questa. Questa è l'asse delle correnti, dove E di T1 è il valore imposto dalla funzione E all'istante T1, ad esempio 10 volt. Poi faccio passare 2 secondi e guardo cosa succede. La funzione ha assunto un altro valore, ad esempio 6 volt, e allora ecco che la caratteristica è diventata questa. Rimangono sempre caratteristiche parallele all'asse delle correnti, però l'ordinata di intercetta sull'asse delle tensioni varia come vuole questa funzione qui. Dopo un po' di tempo avrò questa, dopo un po' di tempo potrò avere questa, eccetera. Come vedete, ho un fascio di caratteristiche esterne determinate, comandate dalla variabile tempo. Notate che questo è un bipolo che non è bilaterale. E adesso lo commentiamo. Si chiama bipolo affine e non lineare, perché per noi lineare vuol dire che c'è proporzionalità tra tensione e corrente. Questa sì è una linea retta, ma non c'è proporzionalità tra tensione e corrente. E notate che invertendo il riferimento di tensione la caratteristica si ribalta. Cioè, in altre parole, se io passo da questa condizione di posizione dei riferimenti, ricordo che il più e il meno dentro fanno parte del simbolo, l'ho detto poco fa, mentre questo è veramente il solito riferimento di tensione. Se stanno così, con i più dalla stessa parte, l'equazione scrive V uguale a E, come abbiamo già visto. Ma immaginate che mi venga lo sgribizzo, l'abbiamo fatto in altri casi, di invertire il riferimento di tensione, quindi passare a questa situazione. Che cosa ne deriva? Vuol dire che stavolta, rispetto a prima, ho V uguale a meno E. E quindi se la caratteristica di partenza era questa, adesso la caratteristica di arrivo con questi riferimenti diventa questo, con ordinata di intercetta meno E, quindi passa sotto all'asse delle correnti. Chiaro che questa caratteristica è diversa da questa e quindi scambiare i riferimenti sarebbe un errore pacchiano e, detto in altre parole, equivocare sui morsetti l'uno con l'altro sarebbe pacchiano. Il bipolo non è bilaterale, è un bipolo non simmetrico ma simmetrico. E in effetti il simbolo ci dice benissimo che vale questa proprietà, perché questa marcatura più che sta qua dentro, questa marcatura meno che sta qua dentro, ci permettono di individuare in modo inequivoco la posizione e il ruolo dei due morsetti. Per quanto riguarda le potenze sono il prodotto di V per I, ma V vale E, quindi E per I. E è nota a priori, magari è una quantità positiva, I può avere qualsiasi valore, negativo o positivo, negativo o positivo. E quindi in un modo o nell'altro quello che viene fuori è potenza che può essere positiva, uguale o minore di zero. Notate che tipicamente questi bipoli vengono convenzionati da generatori, li chiamiamo generatori, infatti, quindi il prodotto V per I ha significato di potenza uscente, laddove il prodotto è positivo, il generatore sta effettivamente erogando, quindi fare il lavoro del generatore, ma è permesso a lui anche di avere potenza negativa, ovvero assorbire potenza, coerentemente con i discorsi dei generatori che vi ho sempre fatto. Quindi in questo caso specifico, se la freccia di corrente uscente, convenzione dei generatori, non l'ho messa ma adesso ve lo sto precisando, se la freccia da corrente uscente è convenzione dei generatori, vuol dire che qui sto veramente erogando, qui sto invece assorbendo. Qui la mia pila del telefonino, la batteria del telefonino sta alimentando il telefonino, qua si sta ricaricando. D'accordo? Bene. Passo oltre. Questo fa sì che lo consideriamo anche un bipolo attivo, ma l'avevamo già visto, i generatori sono proprio tipicamente bipoli attivi e qua ne abbiamo la conferma. Esiste un caso particolare, il caso in cui la tensione E sia uguale a zero, la tensione impressa E intendo. Allora V uguale a E diventa, qualsiasi sia la corrente, V uguale a zero e anche potenza zero ovviamente facendo il prodotto. Ma questa roba l'abbiamo già vista perché è la retta, la caratteristica rettilinea spiaccicata sull'asse delle correnti. Questa volta la spiaccichiamo non eliminando la pendenza, ma abbassando, eccola qua l'ordinata che la costringiamo con E uguale a zero ad adagiarsi sull'asse delle correnti. Benissimo. Quindi il caso di cortocircuito può essere visto come caso limite di resistenza nulla nel resistore o di FEM nulla nel generatore ideale di tensione. Ok, per concludere questa panoramica di bipoli ideali, anzi poi ne rimarrà uno, il terzo importante è il generatore ideale di corrente. Esiste anche lui, è un bipolo che ha equazione, lo vedete qui, I uguale a J di T, dove J è una funzione nota a priori che decidiamo noi liberamente, appunto ideale, qualsiasi sia la tensione. Questa J decisa da noi si chiama corrente impressa ed è una funzione nota tipicamente e può essere una grandezza costante, quindi ottengo una corrente impressa costante che vuol dire una corrente costante, quindi l'equazione si riduce a questa banale espressione, ma potrebbe anche essere una funzione del tempo con una dinamica, quella che ci piace di più visto che è ideale, ad esempio con andamento sinusoidale. E qua valgono discorsi analoghi a quelli che vedevamo prima, nel primo caso abbiamo un generatore tempo invariante con un'unica caratteristica, correnti, tensioni, vedete che la caratteristica è una retta verticale, sempre la stessa corrente, qualsiasi sia la tensione, e nel caso di tempo variante, cioè con J che varia nel tempo, ho una famiglia di rette verticali, J1 all'istante T1, J2 all'istante T2 e così via. Sempre rette parallele all'asse delle tensioni, ma tante rette, una istante per ogni istante successivo. Perfetto, andiamo avanti. Che proprietà ha questo generatore? Anche questo è affine, cioè vuol dire che ha una caratteristica rettilinea, ma non di proporzionalità tra tensione e corrente, quindi non è lineare. Bisogna dire che se invertiamo il riferimento di corrente I, se passiamo quindi da questo riferimento, vedete, a quest'altro, allora la caratteristica che prima era così, invertiamo le correnti, si inverte la caratteristica, si flippa intorno all'asse delle tensioni, si ribalta intorno all'asse delle tensioni e diventa questa. Ora chiaramente questa è una cosa diversa da questa, anche se sono parenti, sarebbe drammatico confondere questa con questa, non possiamo fare pasticci nel fissare i riferimenti e quindi ci serve, ancora come detto prima, un bel simbolo che chiarisca qual è il ruolo di un morseto dall'altro. Questo serve proprio la freccia che sta qua dentro, come vedete. E quindi non è bilaterale, il simbolo appunto è asimmetrico. Cioè, ci ricorda questa proprietà fondamentale. Se facciamo il prodotto tensione-corrente, come al solito, otteniamo la potenza scambiata. Bisogna dire che di solito si usa la convenzione dei generatori, non l'avevo messo prima, ma adesso ve lo dico, il più dove la freccia esce di corrente, pensiamo a questa situazione qui, e allora con la convenzione dei generatori il prodotto V per I è potenza uscente, ma I uguale a J è denota, in questo caso ad esempio è J positiva, qua avremo J negativa, salterebbero fuori considerazioni analoghe, e V può essere positiva quassù, negativa qui, quindi questo signore è in grado di avere potenza uscente positiva, davvero erogare, nulla, anche come caso particolare, o negativa, davvero assorbire. Tutte e due le possibilità sono legittime e come sappiamo, quando valgono queste proprietà, diciamo che il bipolo attivo è davvero un generatore perché può assorbire ed erogare in modo reversibile, proprio come il suo fratellino di prima, il generatore ideale di tensione. Anche qui c'è un caso limite, cosa avviene quando la corrente J è uguale a zero? Beh, avviene che l'equazione si riduce a I uguale a zero, qualsiasi sia la tensione, quindi anche potenza nulla, e questa l'abbiamo già vista, è l'equazione del circuito aperto, la caratteristica che va a spiaccicarsi sull'asse delle tensioni. Non perché la pendenza diventa completamente verticale, ma perché queste rette già verticali vanno a sbattere sull'asse delle tensioni. Quindi anche qui abbiamo un caso limite a cui arriviamo in due modi diversi, resistore con conduttanza nulla o generatore ideale di corrente con corrente nulla. Può sembrare una stupidaggine tutto questo, ma in realtà è molto importante quando faremo analisi di circuiti, vedrete che ve ne renderete conto. Bene, l'ultimissima cosa di questa lezione è un bipolo che useremo pochissimo, ideale, che sintetizza alcune proprietà che abbiamo già visto, si chiama diodo ideale ed è un bipolo la cui caratteristica è individuata da due equazioni che valgono in sottodomini diversi. Allora, corrente nulla quando la tensione è minore di zero, il simbolo è questo, vedete ci sono i riferimenti con la convenzione degli utilizzatori. Allora, dicevo, ha corrente nulla per tensione negativa di qualsiasi valore e ha tensione nulla per corrente positiva di qualsiasi valore. Quindi è questa semiretta qui. Le due semirette insieme formano la spezzata, che è la caratteristica del diodo ideale. Si può dire anche così, il diodo ideale è un resistore stranissimo, totalmente non lineare, a differenza di quello di prima, che ha conduttanza nulla, ovvero si comporta come un circuito aperto con tensione nulla, e ha resistenza nulla, ovvero si comporta come un cortocircuito per corrente positiva. Bene, e con questo la lezione di oggi è terminata. Ci vediamo. Ci ritroviamo in internet la prossima volta, domani.